Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo si avvicinarono a Gesù i discepoli di Giovanni e gli dissero: perché noi e i farisei digiuniamo molte volte, mentre i tuoi discepoli non digiunano? E Gesù disse loro: possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, e allora digiuneranno. Parola del Signore. Il problema di questo piccolo versetto è che ci viene fatto, da certi punti di vista giustamente, di pensarlo come un qualcosa che è vero, ma riguarda appunto la passione del Signore. E il Signore preannuncia la sua passione, i giorni in cui lui sarà tolto, e allora i discepoli digiuneranno. Ma con questo, in qualche modo, abbiamo, come dire, esiliato questa parola del Signore in un passato che per sua natura non è più ripetibile. E allora noi cosa c'entriamo in fondo? Vorrei proporvi una riflessione partendo dalla grammatica. Sapete che questo è un modo che in realtà i medievali facevano, la chiamavano lettera per arrivare allo spirito. La lettera è anche la grammatica, di fatto c'è molto utile esaminare la grammatica perché ci può dire molto. Lo sposo sarà loro tolto. Come traduciamo noi questo sarà tolto? Io non mi sono preso la briga di andare a vedere il verbo greco, perché penso che non sia neanche particolarmente necessario. Allora, sarà tolto. Le possibilità sono intanto che si possa tradurre come un passivo divino. Dio lo toglierà. Come voi sapete, spesso nelle scritture c'è questo uso tipicamente neotestamentario che ricalca la necessità per un pio israelita di non nominare in vano il nome di Dio. E così in Matteo, le beatitudini, quelli che hanno fame saranno saziati. Come voi sapete, sì, certo, il verbo letteralmente è un saranno saziati, ma la traduzione esatta sarebbe Dio li sazierà. E quindi questa è una possibilità di traduzione, perché Dio glielo toglierà. E tenete presente che può avere una sua logica. Queste diverse traduzioni che vi suggerisco non è che sono in antitesi l'una all'altra, e in un certo senso sono sovrapponibili. E ognuna di esse ci fa vedere un aspetto che può essere interessante. Lo sposo sarà loro tolto, dicevamo. Ma chi è che lo toglie? Gli uomini. Gli uomini lo toglieranno a loro. E infatti il figlio dell'uomo è consegnato agli uomini e gli uomini lo tolgono loro. Lo tolgono ai discepoli. Gesù è tolto di mezzo dagli uomini. In un certo senso, e così passiamo da quello che è accaduto 2000 anni fa a quello che accade adesso, in modo da considerarci noi stessi, diremo coevi a questa parola, non occorre che vi ricordi il pensiero di Nietzsche: Dio è morto, noi l'abbiamo ucciso, cioè noi l'abbiamo tolto di mezzo. Lo sposo è Cristo. È tolto di mezzo da noi stessi, dagli uomini. Voi vedete che si parli di Gesù nelle riviste, nel cinema, nella musica, nella letteratura, nell'università. In genere no. Noi abbiamo creato dei mondi che sono incomunicanti. Di fatto siamo rimasti orfani di Gesù. Privi dello sposo cerchiamo un amore e passiamo da un amore a un altro senza trovare lo sposo. Una terza possibilità di traduzione di questo verbo sarebbe, come voi sapete, in greco il passivo ha significato anche mediale, cioè riflessivo. Lui si toglierà via da noi, lui si distoglierà da noi. si toglie lui da noi. Beh, pensiamoci prima di accantonarla come impossibile. In fondo la prima lettura ci dice che a un popolo che brama di avvicinarsi a Dio, come se fosse un popolo che pratica la giustizia e la misericordia, Dio rifiuta il suo volto, Dio si distoglie da lui. In realtà è un modo di dire che sottolinea come se tu non hai un cuore puro, è come se lui si velasse a te, perché sei tu che hai il velo ai tuoi occhi. Allora vedete che tutte e tre queste traduzioni possibili hanno degli addentellati che si potrebbe usare. In fondo possiamo domandarci, come mondo abbiamo rifiutato Gesù, metaforicamente lo abbiamo ucciso, non saremo in grado di vederlo neanche volendo, come vi ho detto diverse volte. Non è un mistero che si sia interrotta la testimonianza della fede, e se dei ragazzi vengono su che nessuno, né i genitori e neanche i preti, perché non li frequentano, gli hanno mai parlato di Gesù, è psicologicamente impossibile che si volgano a lui. Quindi siamo rimasti orfani, orfani di Dio, orfani dello sposo. E allora digiuneranno. Il digiuno qui è allora avranno fame di lui. E c'è sicuramente questa fame di lui. E noi lo possiamo vedere molto, perché tutte le volte che ogni uomo o ogni donna sotto questo sole ha fame, ha desiderio di qualcosa di più grande, di più bello, di più vero, di più autentico, di qualcosa di maggiore rispetto al quale, di ciò che il mondo gli propone, ha sete di Gesù, anche se non gli sa dare questo nome, anche se magari non vorrebbe darglielo. In fondo siamo tutti a digiuno. La Chiesa è a digiuno, ha voglia. Il mondo è a digiuno, sì, perché lo abbiamo perso di vista. Allora il senso di questo Quaresima, come vi dicevo anche nel mercoledì delle ceneri, è non un cammino di perfezione morale come potevano intenderlo gli stoici oppure i fakir indiani. Ci mortifichiamo per dimostrare la nostra imperturbabilità. E un cammino di perfezione morale, per quanto commendevole sia, conoscerà certamente prima o poi una botta sui denti, oltre un certo punto non arrivi. Il tempo della Quaresima è un tempo nel quale noi, pregando non solo gli uni per gli altri, ma anche gli uni al posto degli altri, ci addossiamo questa fame e questa sete di Dio che il mondo ha, accollandoci, per così dire, il peccato del mondo. Noi abbiamo creato un mondo in cui lo sposo non c'è più. Non c'è più lo sposo che è Gesù Cristo, ma se ci pensate non c'è più neanche lo sposo umano, qualsiasi sposo umano. C'è un libro piuttosto interessante di Luigi Zoia, che è edito da Einaudi, che si intitola La morte dell'altro. E la tesi che lui sostiene, detta così è un po' semplicistico, però non manca di spunti, il mondo nostro, il mondo occidentale, si è sempre basato sull'amore di Dio e del prossimo. Ma se Dio non c'è più, perché appunto noi l'abbiamo ucciso, lo sposo, lo abbiamo tolto di mezzo noi in fondo, ma non esiste nemmeno più il prossimo, perché il prossimo per vederlo non lo puoi vedere se tu sei sul tuo video, sul tuo cellulare, se tu sei impegnato, che hanno sostituito la ideologia di una volta. L'ideologia ci impediva di vedere la realtà per quello che era, e ci faceva vedere le nostre idee sulla realtà. Adesso, in tempi di pensiero debole, le grandi narrazioni ideologiche sono finite e rimane la narrazione del selfie. Se io sono impegnato a farmi un selfie, non vedo l'altro. Ma se anche mi faccio un selfie Mi ricordo quando abitavo in Piazza Venezia, vedevo i turisti che ci facevano il selfie con sullo sfondo la Terra della Patria. Il vero protagonista del selfie non è la Terra della Patria, sei tu. È come se non ci fosse, se anziché il selfie ci fosse una pizza, sarebbe uguale, tanto è vero che è quello che succede. Queste sono le nostre malattie mentali, i nostri deliri. E perciò Luigi Zoia, appunto, conclude dicendo: siamo diventati orfani, orfani di Dio e orfani del prossimo. Forse è una diagnosi che può essere un pochettino pesante, però credo che ci siano dei grossi addentellati. Lo sporo non c'è più. Se si moltiplicano i siti di incontri è perché non ci si incontra più nella realtà. O per meglio dire, la realtà è deputata, semmai, al sesso, ma non all'amore. Questo è il mondo in cui viviamo. Dobbiamo vederlo senza scandalizzarci, però facendocene carico. Ecco, io credo che in questa Quaresima il senso del cammino nostro di preghiera non sia una perfezione morale nostra, ma di tutti noi. Siamo un popolo che ha abbandonato la giustizia, cioè la giustezza dei rapporti gli uni con gli altri, perché non siamo neanche più capaci di guardarci. Mi sarà ben successo di vedere magari delle famiglie o dei fidanzati che sono a cena fuori e non si parlano perché titillano il cellulare. Allora questo non è per dire che gli altri sono cattivi o cosa, ma è per dire che noi abbiamo perso di vista la realtà. E Dio è parte di questa realtà, perché è la realtà più tangibile che esista, per quanto sembri strano dirlo. Allora, ecco perché tutti stiamo digiunando. I nostri studenti digiunano. Perché digiunano di cosa? Di amore. Perché vorrebbero, ma non lo credono possibile. Se io potessi aprire un'agenzia matrimoniale, è sempre la stessa roba. Ragazzi e ragazze mi dicono: padre, finché si tratta di divertirsi, quanti si vuole, ma costruire una vita insieme, neanche con l'omicino. Non è che sono cattivi, mi hanno insegnato che non è così. I figli sono il prodotto delle colpe dei padri, sono mica loro. Si dice che i bambini sono come le spugne, è vero. Se i padri hanno insegnato che quello che è più importante è la tua realizzazione, le tue ambizioni, come si fa a pensare in due, che sarebbe l'amore? Allora eccoci digiuni di amore, digiuni di Dio, perché lo abbiamo reputato un'ipotesi inutile. Certo, in questo tempo le grandi narrazioni sono finite, anche l'ateismo scientifico è finito, credo che siano pochi quelli che lo ripropongono. No. Il nostro compito quale sarebbe? Farci carico di questo mondo. E in qualche modo anche di questa Chiesa. La Chiesa digiuna? Beh, digiunerà ancora di più. Finché ci sono preti, le messe ci saranno, ma non andiamo avanti tanto. E ricordate che Roma, di per sé, non vi dà l'idea del mondo reale, perché Roma è piena di preti, perché Roma è Roma. Ma basta andare in Umbria o in Toscana. La messa quotidiana è un ricordo. Allora, questi sono i digiuni che noi stiamo vivendo. Sembra che nessuno ci pensi, sembra che nessuno ne parli. Comunque noi, nel nostro piccolo, possiamo pregare gli uni per gli altri e gli uni al posto degli altri. Perché la conversione può darsi che all'inizio della vita spirituale ti sembra una cosa che ti dai tu da solo, ma la conversione è un dono di Dio. È solo il Signore che ci può attirare a Lui. Quando io vedo, e ci sono, non ce ne sono neanche poche, storie di conversione reale tra i giovani, sono altrettanti miracoli, perché nell'ambiente in cui vengono su è psicologicamente impossibile una conversione. Impossibile. Di fatto sono dei miracoli che succedono. E non sono neanche pochi. noi possiamo chiedere questi miracoli? La fede. Perché è la fede che ci dà quel supplemento di senso, che sarebbe come un supplemento di pane, perché il senso della vita per noi è come il pane. Noi, la nostra vita vive di presupposti che non può garantire. E se non ci sono quelli, cade tutto il palco. In un certo senso, come si dice spesso, che un ordinamento giuridico vive di presupposti che non può garantire. Libertà, uguaglianza, compagnia bella, è vero, sono dei dogmi, non esistono mica nella realtà, ci crediamo, ma lo Stato non li garantisce, li deve affermare. E questo, che è vero nell'ambito giuridico, è anche vero nell'ambito esistenziale. Tu devi avere dei punti fermi, perché anche noi siamo una ragnatela. La ragnatela sta in piedi perché è appoggiata a dei punti che sono esterni alla ragnatela, se no si affloscia anche lei. Insomma, questo è il nostro digiuno. La Chiesa digiuna perché dimentica la preghiera, l'Eucaristia. Molti sacerdoti non sentono necessario celebrare la Messa. È vero, paradossalmente. La Chiesa digiuna perché ha dimenticato, non è vero che lo ha dimenticato, però a volte l'agire, per quanto meritorio, passa in secondo piano rispetto all'essere, l'ascolto della parola e l'annuncio della parola. E il mondo è a digiuno perché molti avrebbero voluto vedere quello che noi vediamo o che possiamo vedere e non lo videro, e ascoltare quello che noi possiamo ascoltare e non l'ascoltare. E noi volontariamente non abbiamo voluto né vedere né ascoltare. E allora, ecco, facci carico nella preghiera e nella penitenza, pregando gli uni per gli altri e anche gli uni al posto degli altri, per questo nostro Occidente. Perché appunto questo essere orfani è proprio un po' di tutti. La fedeltà del Signore continua, non è finita, si rinnova di generazione in generazione. E noi, che siamo qui, in qualche modo dovremmo esserne segno e strumento.